few months have you noticed? My friends are all ordering about it. Guaranteed, let them burn, your true love will return. But I've never been clear motives.
Invece dagli 87.9, un buongiorno ancora, 8:10, questa è Radio Onda Rossa, e iniziamo con la rassegna stampa di questa mattina, di questo 17 gennaio abbastanza piovoso. E allora, qui davanti abbiamo il Corriere della Sera, che titola...
Manda la sigla, che dici?
Aspetta, cosa...
Vogliamo mandare la sigla?
No, ho già fatto tutto,
ah,
guarda,
okay,
ormai, vabbè. E, allora, il Corriere della Sera titola alto, Zaia ha bloccato sul fine vita. La legge veneta non passa, giustizia sia alla Camera, una nuova prescrizione. E in particolar modo, insomma, c'è stato questo spaccamento, ecco, di Fratelli d'Italia, Forza Italia e in particolar modo appunto all'interno della Lega in Veneto, su appunto il fine vita, che era tra l'altro una proposta di legislativa, un'iniziativa legislativa popolare, che come dire, poi ha trovato una serie di intoppi su, in particolar modo appunto, 5 articoli, di cui alcuni base che richiedono tra l'altro anche la maggioranza assoluta, che non è stata raggiunta, insomma, e che quindi poi tra l'altro ha provocato la spaccatura anche della parte salviniana, soprattutto della Lega. Andiamo avanti, ci sta il Corriere della Sera, riporta anche una delle notizie, come dire, importanti, e sicuramente sulle pagine estere e internazionali ritroveremo, cioè le elezioni di Donald Trump. In particolar modo il virgolettato di Zelensky: Donald deve convincersi, Putin minaccia la NATO. E poi ovviamente ciclone Trump, vittoria record e Biden avverte, temo bugie infinite. E, quindi insomma, poi sicuramente ne parleremo durante la mattinata, questa è una delle notizie, insomma, il ritorno di Trump, cosa significa, cosa è il partito, questa alternanza, quello che significa, e anche cosa significa a livello estero, non soltanto interno, con le guerre in corso e il ruolo degli Stati Uniti, e anche, diciamo, la posizione che un minimo si è vista, almeno intravedendo le prime pagine dell'Europa. A proposito degli esteri, ci sta l'attacco Houthi a una nave greca, l'ultima notizia nel Mar Rosso, che insomma ce ne parla Nicastro a pagina 16 e 17, i ribelli Houthi hanno attaccato un cargo greco che stava navigando al largo delle coste dello Yemen. La nave è stata colpita da un missile, a bordo c'erano 24 uomini di equipaggio. Questo insomma è un incipit, sarà abbastanza lungo a parlare, da questi microfoni se ne è già parlato, se ne sta parlando almeno da un mese a questa parte, insomma, da quando ci sono stati i primi boicottaggi in appunto nello stretto Yemen. E andiamo avanti, sulla spalla sinistra ci sta l'Europa che non sa difendersi, Ernesto Galli della Loggia ne parla, e diciamo, ha un incipit abbastanza storico, magari dopo lo ne posso leggere una parte, però parla sicuramente dei rapporti con anche l'America, anche al fronte di quella che è stata l'elezione recente appunto di Trump. E poi al centro della pagina c'è una fotonotizia che riporta un femminicidio avvenuto in realtà il maggio scorso, però si riprende la questione proprio perché l'uomo, come dice appunto la didascalia, aveva avuto legami con Mala del Brenta ed è stato arrestato dopo maggio, insomma. E ancora autonomia, scontro in aula, il PD in piazza, il decreto legge al decreto legislativo al Senato, inizia in aula l'iter di approvazione del decreto Calderoli sull'autonomia differenziata, e se la maggioranza viaggia compatta, le opposizioni parlano di becero baratto, e al gran completo scendono in piazza a Roma per protestare. Io qui ho fatto, non so se dall'altra parte c'è qualcosa.
Diamo uno sguardo alla stampa che titola invece sulle notizie che arrivano dal Medio Oriente. Gaza, l'Iran sfida gli Stati Uniti, raid in Iraq e Siria, abbiamo colpito anche il Mossad, blitz dei navi SEALs nel Mar Rosso, si allarga il conflitto, l'allarme dei grandi dell'economia a Davos, con Suez bloccato, rischio recessione. Insomma, ovviamente il titolo del quotidiano Gruppo Jedi riflette l'orientamento politico e editoriale del giornale, perché per quanto da questi microfoni non si nutra alcuna simpatia ovviamente per il regime iraniano, sostenere che quello che stia avvenendo in quella parte del mondo è una sfida dell'Iran agli Stati Uniti, dopo abbiamo visto le operazioni su vasta scala, prima le uccisioni mirate del servizio segreto israeliano fuori ai propri confini, dove per mirate intendiamo delle bombe in luoghi affollati in cui sono morte un sacco di persone che non c'entravano niente, poi gli sconfinamenti e le operazioni di guerra degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, in particolare all'interno del Mar Rosso. Tutto questo invece viene ricondotto oggi sulla stampa a una sfida che l'Iran starebbe mettendo in campo. Ma tant'è, questo è il titolo centrale del quotidiano, che poi anche in questo caso sceglie di dare spazio a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, con il fantasma di Trump che galleggia sulle prossime presidenziali. Ieri un passo decisivo con la vittoria in Ohio, e ci dice la stampa che sta tornando Trump, che stravince in Ohio e poi delega le primarie repubblicane. Sempre sulla stampa, in taglio alto, invece, alcune delle notizie di cronaca interna, diciamo di politica interna soprattutto. Calderone, riapriamo il cantiere pensioni, intervista alla ministra del lavoro nel giorno del decreto salva Ilva, tuteleremo tutti, anche l'indotto. C'è un occhiello dedicato alla giustizia, sia col caso di Pozzolo, incauto, si sarebbe stato tolto il porto d'armi, e l'ideologia dell'abuso di ufficio, un pezzo di Massimo Adinolfi. Sapete che sull'abuso d'ufficio si sta tentando di legiferare, mettendo insieme cose anche molto, molto, molto differenti, la cosiddetta riforma della giustizia attualmente in discussione nelle aule parlamentari. C'è un intervento di Pallante, Terna e Togati sulla patrimoniale, che dicono che sarebbero favorevoli a questo tipo di tassazione, ma non sugli immobili. Insomma, un dibattito che la stampa sta portando avanti ormai da qualche settimana su come finanziare la spesa pubblica in questo paese, se adeguare anche il sistema fiscale italiano a quanto di fatto prevedono già quasi tutti i sistemi fiscali europei, cioè con una tassazione anche sui patrimoni, che qua invece sembra fondamentalmente una misura al pari dell'esproprio dei mezzi di produzione. Comunque la stampa ne parla oggi, se avremo tempo vi daremo conto di in che termini affronta il dibattito. Flavia Perina commenta le notizie che abbiamo visto arrivare dal Veneto, cioè la spaccatura della giunta Zaia sul fine vita. Fine vita stop in Veneto, ma Zaia ora è più forte. Completa la prima pagina della stampa, una spalla destra dedicata invece a alcune notizie di cronaca. C'è un reportage di Valentina Petrini su Roma, i toni sono quelli classici che accompagnano le notizie di cronaca nera di questa città. Il titolo: nella suburra di Alex, tra Guati e Pusher, la rabbia delle maestre e lo Stato ci ha lasciati. Insomma, titolo fotocopia probabilmente utilizzato più e più volte, vedremo se invece l'articolo aggiunge qualcosa al dibattito ostantivo sulle periferie romane. C'è Simonetta Shandivashi, nome da scioglilingua, che ritorna sulla vicenda del suicidio di Giovanna, se Giovanna è vittima delle buone intenzioni. Si è aperto a partire da questo un dibattito sui social, sul loro utilizzo, ci torna sopra oggi sulla stampa Simonetta Shandivashi. E infine c'è un intervento di Mariella Enoch, Umanità e ricerca, così si salva la sanità, sul tema della salute. E questo direi che anche per la stampa è tutto.
Dall'altra parte ci sta il manifesto, che insomma, come anche tra l'altro il Riformista, se non sbaglio, intitola diciamo appunto il titolo grande: rieccolo con l'elezione appunto di Trump. Al suo primo test Dopo il 2016 Donald Trump stravince contro e più del previsto, stacca di 30 punti il suo clone De Santis e ancora di più l'unica antitrumpista del mazzo repubblicano, Nikki Haley. The Donald è tornato ma non se n'era mai andato e sono dolori per tutti, e se ne parla a pagina 2 e 3, insomma si fa un importante approfondimento, se ne diciamo, magari sicuramente andremo a leggere qualcosa se non dal manifesto, comunque anche dalle altre testate. Si parla insomma di quella che è stata la letteratura, ecco, che ha creato ha creato Trump e il suo partito, e in particolar modo anche quelle che sono tutte le come dire, le preoccupazioni dal loro punto di vista europei. Il premier belga De Croo, nuovo presidente del Consiglio UE: se il 2024 ci riporta American First, l'Europa sarà più sola di prima. Questa è la preoccupazione dell'Europa, giustamente. Eccoci. Sulla spalla sinistra, il secondo uomo più detestato dagli americani, quindi insomma c'è un lungo approfondimento che segue a pagina 3, appunto, di quelle che sono le previsioni di quello che rappresenta appunto Trump, che insomma si trova al potere, di quella che è appunto stata anche la sua storia. Ricordiamo insomma che Trump è stato anche processato per quella che è stata insomma il clima da guerra civile dopo l'insurrezione costituzionale anticostituzionale e tra l'altro appunto, se non sbaglio, insomma lo scorso anno, ma in realtà è una notizia di pochi mesi fa, il Colorado l'aveva reso anche ineleggibile alla presidenza. E intanto appunto, comunque, prima delle elezioni di oggi, diciamo di queste ultime notizie, aveva già vinto insomma molti posti e aveva registrato più che altro un'alta approvazione in molti stati appunto degli Stati Uniti, quindi dell'America. E andiamo avanti. Autonomia, PD e 5 Stelle pronti al referendum. Il decreto legislativo Calderoli avanza avanti in Senato. Le destre vogliono chiudere domani 30 piazze, poca gente. Primo giorno di votazioni in Senato sul disegno di legge sull'autonomia. Le opposizioni protestano. Fratelli d'Italia accusa Idem. La riforma del titolo V del 2001 l'aveva voluta voi. L'avevate. Noi la stiamo applicando. Il partito di Meloni tenta di dimostrare che l'unità nazionale sarà tutelata. Le minoranze accusano: non ci sono soldi, sarà una secessione dei ricchi. Manifestazioni in 30 piazze da nord a sud, ma la partecipazione è scarsa. 200 a Napoli, un centinaio a Roma, dove arrivano anche Conte e Schlein. Il leader 5 Stelle, il capogruppo PD, Boccia, parlano esplicitamente del referendum, ultima mossa per bloccare la spacca Italia, dopo che anche la Camera avrà detto di sì. I numeri ce li hanno le destre, c'è un patto indecente tra l'autonomia di Calderoli e il premierato di Meloni, accusano i parlamentari di PD, 5 Stelle, Sinistra e Verdi. I manifestanti di Roma chiedono che Bonaccini rinuncia all'autonomia per l'Emilia. Boccia conferma: quella è la preistoria. Ce ne parla Carugati a pagina 4. E poi ancora finito.
E su questo tema, scusa se ti interrompo, ma sì, mi segnalano giustamente che sul sito di Onda Rossa ci sono diversi contributi. Come sapete, che seguiamo la questione dell'autonomia differenziata ormai da parecchi mesi, da quando se n'è iniziato a parlare. C'è sia una corrispondenza sul presidio di cui parlano oggi i giornali, c'è la manifestazione di Roma ieri al Pantheon, ma anche all'interno del podcast L'ora di buco, cioè della trasmissione registrata ieri pomeriggio, c'è un lungo approfondimento con un'intervista a Marina Boscaino dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Trovate tutto su ondarossa.info.
Sì, insomma, da questi microfoni ce ne siamo occupati molte volte, già da quando in realtà poi si è venuta sempre di più a concretizzare questo decreto legislativo di Calderoli, che compromette sostanzialmente l'unità politica, economica e sociale già in bilico in realtà italiana, attraverso i sistemi di regionalizzazione che portano ovviamente uno spostamento di costi monetari, insomma investimenti finanziari e pubblici al nord piuttosto che al sud, creando ovviamente una disparità economica che però poi si tramute sicuramente all'interno di quella che è una produttività, non soltanto del lavoro in quanto tale, ma anche insomma della qualità delle prestazioni. Ecco, penso per esempio proprio al sistema scolastico, insomma è uno tra i primi di quando si parla, insieme alla sanità, di tutti quelli che sono i lati negativi appunto dell'autonomia differenziata e delle conseguenze. E andiamo avanti. In realtà sulla a piè di pagina, sempre alla prima del manifesto, si approfondisce ancora la questione del genocidio, la Corte dell'Aia, l'umanità al bivio, insomma la questione che ha, diciamo, che dell'appello in questo caso del Sudafrica, che ha adito alla Corte di Giustizia Internazionale di Giustizia dell'Aia, per, diciamo, sulla pronuncia appunto di genocidio, suscitando raffiche di riprovazione e negazioni sparate dai politici israeliani e non. E anche qui, diciamo, ci sarebbe anche da fare un discorso su quello che ha rappresentato il Sudafrica, ma non in quanto come unico stato, proprio anche come tutte le voci che il Sudafrica, sia nell'Unione Africana sia insomma che si è portato con le altre organizzazioni internazionali, si sono unite al coro, diciamo, in questo appello contro appunto il genocidio di Israele. E poi ancora la guerra larga di Gaza, missili iraniani sull'Iraq e raid USA in Yemen, quindi insomma continua la questione che sicuramente sta una delle notizie più importanti, se così vogliamo dire, comunque che si trova su tutte quante le prime pagine, bene o meno, dello spostamento o comunque dell'allargamento, ecco, di questa escalation militare che si sta allargando fino al Golfo Persico. Perché dopo che l'Iran è stato attaccato e ha riattaccato, diciamo, ha iniziato anche, diciamo, attraverso insomma la classica tecnica, diciamo, delle minacce, ecco, a fare esercitazioni navali e militari e navali appunto nel Golfo Persico, in cui sappiamo che tra l'altro ci sono anche delle basi militari e di difesa, insomma, tra l'Iran, il Pakistan, in parte anche della Cina, perché banalmente il Pakistan, il Golfo Persico, è trafficato anche dal sistema capitalistico economico appunto del colosso cinese. E poi insomma ci sono stati anche altri bombardamenti, poi magari dopo cercheremo uno degli articoli che meglio, ecco, può come dire, descrivere la situazione, in cui appunto diciamo, con anche un riassunto di quelli che sono stati i morti e anche appunto i nuovi obiettivi, come per esempio appunto anche il Kurdistan iracheno. E basta. E poi in realtà è finito tutto.
Però diamo uno sguardo anche al Fatto Quotidiano, che titola sugli scontri interni alla maggioranza di governo qua in Italia. Meloni e Salvini litigano pure sulla data del voto, un titolo accompagnato da un fotomontaggio che mette testa a testa la presidente del Consiglio e il leader della Lega. Rissa totale, la Lega impallina il DL Piantedosi per avere il terzo mandato. Da Roma al Veneto, in Consiglio dei Ministri salta il decreto elezioni, no alle destre, no delle destre al fine vite di Zaia. Lancia alla Camera chiede una proroga, super bonus, 40.000 cantieri per 28 miliardi e 350.000 famiglie rischiano il limbo. Questo è un approfondimento del Fatto Quotidiano, che, avendo una collocazione politica vicina, di fatto se non sovrapponibile a quella del Movimento 5 Stelle, continua la sua difesa del provvedimento di bandiera dell'ultimo governo Conte, cioè il 110%, anche detto super bonus. Poi c'è un'altra delle questioni su cui il Fatto Quotidiano ha una particolare attenzione, che sono gli scandali politici, soprattutto quelli che hanno a che fare con la giustizia. Santanchè, Pozzolo, Del Mastro, Verdini, i processi caldi del 2024, gli imputati della destra, Renzi Open, Graviano e Co. Insomma, può lasciare perplessi il fatto che si faccia inizio anno il conto dei processi più interessanti che ci offrirà il 2024, ma tant'è, questo è lo stile del Fatto Quotidiano, ci stupiamo anche poco. Sempre per rimanere in tema di giustizia, il Fatto ci racconta nello scontro tra il ministro titolare del Dicastero Nordio e 13 procure per il bavaglio Cartabia. L'Associazione dei Magistrati avrebbe detto che il bavaglio Cartabia è contro la libertà di stampa. C'è poi la vicenda dell'Ilva. Su questo oggi i giornali si dividono, perché i giornali di destra in realtà riescono addirittura a parlare di un accordo storico, di una vittoria. Il Fatto Quotidiano invece ci dice con Mittal zero intese, c'è il commissario, ultima lite, Fitto, Urso. In taglio alto c'è una notizia: Zelensky a Davos chiede armi a tutti e tutti lo ignorano. Putin dichiara che idioti gli ucraini a rifiutare la pace nel 2022, tutta la storia della guerra in due scene. Queste sono le dichiarazioni di Zelensky al forum di Davos di ieri, è una notizia piuttosto significativa e tra l'altro ci avvicina all'anniversario dei 2 anni di guerra, e che noi ci andiamo a leggere anche dalla prima pagina del Domani, il quotidiano diretto da Marco da Milano, che appunto ospita nel taglio basso della prima pagina una foto di Zelensky al World Economic Forum con il titolo L'ira di Zelensky contro gli alleati riottosi. Ovviamente il tema è quello degli aiuti che il mondo occidentale dà ormai con sempre più difficoltà al governo ucraino, impantanato in una guerra in cui la vittoria militare sembra sempre più improbabile, se non implausibile. Sempre dal domani poi c'è il tema della riforma previdenziale, troppe scappatoie sulle pensioni, allarmi per le riforme del governo. Io non so se ci sono altri quotidiani da cui vogliamo guardare le prime pagine.
Possiamo, non so se hai fatto già Repubblica, posso fare Messaggero e Repubblica al volo. E allora il Messaggero, come insomma suo consueto, si occupa principalmente dell'interno, della pubblica amministrazione, quindi il titolo alto è Ilva decreto per il commissario, rottura con ArcelorMittal, pronta la CIG per i lavoratori. Azovstal rinasce a Piombino e PNRR avviso del governo alla pubblica amministrazione e ai sindaci: chi non realizza i lavori rimborserà l'Unione Europea. Insomma, soprattutto appunto per quanto riguarda il primo sottotitolo, per quanto cioè proprio per ArcelorMittal, soprattutto in questi giorni, anche come sta sottolineando un po' il Messaggero, il governo si deve un attimo confrontare, appunto un po' più di un attimo confrontare con appunto la questione dell'ex Ilva, per capire come gestire quelle che sono le attività siderurgiche all'interno del paese. E tra ovviamente quella che può essere una proposta di nazionalizzazione e quella che invece è come sempre stato, insomma, lasciare anche all'interesse delle grandi multinazionali tedesche, americane, insomma, che hanno privatizzato nel corso degli anni, ecco. E poi ancora il Messaggero sulla politica estera, in particolar modo su quella delle elezioni europee, i giovani e la politica, quei limiti da rimuovere. Paolo Balduzzi ce ne parla sulla spalla sinistra del Messaggero, insomma, che continua poi a pagina 23, riguardo appunto quello che è il sentimento europeista, antieuropeista o comunque euroscettico, facendo anche qui una sorta di come dire preambolo, ecco, di quella che è stata l'Unione Europea, i Paesi membri e la realizzazione, ecco, dell'Unione economica, sociale, politica dei Paesi dell'Unione Europea. E ancora, vabbè, insomma, poi ci sono i classici titoli come dire generalisti e anche razzisti del Messaggero, che possiamo anche risparmiare, ma insomma potrete sicuramente immaginare, riguardo appunto alle baby gang e al traffico di droga all'interno della capitale. E poi appunto si parla del Mar Rosso, nuovo raid USA sugli UTI, gli yemeniti attaccano una nave greca, risposta americana, si muove l'Unione Europea. Quindi questo di nuovo è l'ultima notizia, in realtà quella di ieri pomeriggio, tra ieri pomeriggio e ieri sera, l'ultimo attacco, in particolar modo che si concentra appunto sulla nave greca. E poi c'è un piccolo box in cui si parla dell'elezione, insomma, di Trump, che va oltre il 50%, un distacco mai visto, Trump debutto da record nelle primarie, con ovviamente Biden che è preoccupato. Tra l'altro si leggeva da qualche parte, non ricordo bene, che appunto Biden, proprio per difendersi tra virgolette, ha incitato, anche come di consueto, no, tipico degli americani sotto un certo punto di vista, cioè della politica, ecco, almeno partitica degli americani, l'intervento anche dei cittadini tramite fondi o comunque finanziamenti dal basso, ecco, e anche sul modello di Barack Obama. E poi in realtà qua io mi pongo un autoveto, però bisognerebbe dirlo, però non vorrei destare gli animi. Insomma, la censura, infatti noi siamo contro la censura, comunque è importante perché semplicemente occupa al centro della pagina la fotonotizia, insomma, con una delle notizie più importanti di ieri e di oggi, che appunto un po' crea la tensione qui almeno in studio: i tifosi spiazzati, l'ex capitano firma fino a giugno, alibi finiti.
Potevi non dirlo.
Licenziamo la Roma a De Rossi, insomma, questo per chi parla anche per chi parla è una cattiva notizia, ma da un altro punto di vista. Dall'altra parte, insomma, c'è un animo ancora più come dire distrutto, ma va bene così. E finisco, perché insomma se no poi qua la situazione peggiora, e passo velocemente a Repubblica, che insomma come Corriere, come anche La Stampa, riprende in realtà la beffa PD, niente fine vita, il centrodestra si spacca, riguarda appunto al caso del Veneto di Zaia, qui ce ne parla Brunella Giovara a pagina 7. Trump scuote l'America, è il titolo grande, la campagna per la Casa Bianca, in realtà classica cosa della Repubblica, fare sempre il grande minestrone in apertura. L'ex presidente vola verso la nomination repubblicana, travolge la concorrenza, e poi nuovi raid USA contro gli Houthi nello Yemen, e Biden, lui è il candidato, dobbiamo fare qualunque cosa per sconfiggerlo. E poi sotto, a Davos, muro dell'Unione Europea, l'export cinese, Zelensky, Putin, un predatore. Quindi insomma si sottolinea anche la preoccupazione di Zelensky, che più o meno storicamente, almeno da questi ultimi due anni in cui poi è scoppiata anche, tre anni in cui poi è scoppiata appunto anche la guerra in Ucraina, diciamo Zelensky si è sempre abbastanza dimostrato più pro Biden che Trump. E poi basta. Insomma, sulla spalla destra ancora ancora la Roma, ma insomma mi taccio.
Direi di mettere uno stacco musicale per riprendere fiato.
Ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle
87.9, state ascoltando Radio Onda Rossa, stiamo dando lettura dei giornali, abbiamo dato uno sguardo ai titoli principali sulle prime pagine e iniziamo a leggere invece gli articoli all'interno con una notizia che trova spazio solo sul Dubbio, perché come spesso accade, quello che succede nei penitenziari di questo paese, almeno che non raggiunga un livello di gravità che non permette di ignorarlo, rimane confinato nei trafiletti all'interno delle pagine. Nonostante questo, come sapete, Radio Onda Rossa ci tiene, fa parte della sua identità politica raccontare quanto succede, e quindi partiamo proprio dalle notizie che arrivano da dentro le carceri per leggere gli articoli di oggi. Lo facciamo con una dichiarazione del garante dei detenuti che dice: detenuti e morti in aumento, soluzioni subito. Un aumento significativo delle morti in carcere, con un sovraffollamento medio del 127,54%, che raggiunge il 232,10% in alcuni istituti come San Vittore a Milano. Una importante criticità della detenzione in media sicurezza è rappresentata dal fatto che le persone detenute in questa categoria sono costrette a rimanere chiuse nelle camere di pernottamento se non sono impegnate in attività. Questo in alcuni casi può portare a situazioni di detenzione inumane e degradanti. A lanciare l'allarme il collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, composto dal presidente Mauro Palma e dalle componenti Daniela De Roberto ed Emilia Rossi, che sono ancora in carica in attesa che si perfezionino le procedure e l'insediamento del nuovo collegio. I tre hanno sentito la responsabilità di onorare il loro compito di prevenire le violazioni dei diritti umani a fronte di questa vera e propria emergenza. Il garante denuncia una situazione critica nelle patrie galere, con 18 decessi registrati nei primi 14 giorni del nuovo anno e un sovraffollamento che sfiora il 130%. L'organo di vigilanza sottolinea la necessità di provvedimenti urgenti per evitare violazioni dei diritti delle persone detenute e per affrontare la grave situazione. La sequenza di morti in carcere ha destato grande preoccupazione, con 4 persone che si sono suicidate nei primi 9 giorni di gennaio. Tra questi eventi emerge il caso di un detenuto ad Ancona, entrato in carcere a settembre per la revoca della detenzione domiciliare, che avrebbe dovuto uscire ad agosto di quest'anno. La penultima vittima, detenuta a Cuneo, si è tolto la vita appena 13 giorni dopo il suo ingresso in prigione, il 28 dicembre. Le 14 morti, catalogate come morte per cause naturali, aumentano ulteriormente la gravità della situazione. Questi dati allarmano il Garante Nazionale, che sottolinea la similitudine con il triste andamento del 2022, quando si registrarono 85 suicidi nel corso dell'anno, di cui 8 solo nel mese di gennaio. Questo direi che è il succo dell'articolo del Dubbio, che poi continua snocciolando ancora qualche numero sul sovraffollamento e la condizione insostenibile che si ha nelle carceri di questo paese, e richiama anche la responsabilità politica. In realtà l'indirizzo politico, almeno quello espresso dal governo, ma direi abbastanza trasversale alle forze politiche rappresentate in Parlamento, è abbastanza chiaro. Si parla dell'introduzione del reato di rivolta in carcere, e quindi in qualche maniera della criminalizzazione di qualsiasi gesto di dissenso che provi a accendere la luce su queste condizioni, sulle condizioni di invivibilità del sistema penitenziario, a prescindere da quello che si possa pensare dal ruolo del garante dei detenuti nazionale, che comunque ricordiamo è un'istituzione che in qualche maniera collabora alla gestione dei penitenziari e dell'amministrazione della giustizia in questo paese, quindi non è esente da responsabilità. Il merito di questo articolo del Dubbio è quello appunto di raccontare con freddi numeri una situazione che troppo spesso viene ignorata.
Quindi passiamo a un'altra notizia, diciamo, che abbiamo letto in apertura, che sarebbe appunto non proprio una notizia dell'ultima ora, però il proseguimento, ecco, di quelle che sono dubbi, manifestazioni e sicurezze sull'autonomia differenziata. Il manifesto a pagina 4 e 5 con Andrea Carugati ci parla dell'autonomia avanti in Senato, giallorossi pronti al referendum. La discussione nell'aula del Senato inizia con toni soft, con i giallorossi a denunciare i rischi dell'autonomia differenziata per le aree più deboli del paese. Fratelli d'Italia è impegnata a tentare di dissipare le tante nuvole che aleggiano su un mezzogiorno tutt'altro che entusiasta dalla riforma Calderoli. La destra al suo arco buoni argomenti nel ricordare che le intese con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna furono fatte dal governo Gentiloni, andando a ritroso che la riforma del titolo quinto della Costituzione, di cui questa legge è un'applicazione, fu voluta dal centrosinistra nel 2001, governo Amato. I Dem dal canto loro hanno ragione nel dire che non c'è nulla nella riforma leghista che assicura che i livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, saranno effettivamente garantiti da nord a sud, e nel ribadire che questa riforma, nella migliore dei casi, cristallizzerà le disuguaglianze territoriali su temi come sanità e scuola, ma che potrebbe persino acuirle, anche perché, ricordano in core il centrosinistra, mancano le risorse. Certo, Fratelli d'Italia accusa il colpo quando il senatore Dem Antonio Nicita invita i partiti che hanno la parola Italia nel nome a toglierla se votano a favore. L'ex presidente della Camera Roberto Fico è ancora più netto: con il voto in Senato i patrioti al governo si rivelano definitivamente i veri traditori della patria. Alberto Balboni di FD, Fratelli d'Italia, accusa i Dem di aver cambiato idea. Se è vero che gli intelligenti cambiano idea, il PD ha il quoziente intellettivo più alto, ironizza. Andiamo avanti, diciamo, l'articolo è abbastanza lungo, occupa diciamo tutta almeno la prima e la seconda pagina, con una fotonotizia insomma che riguarda anche le manifestazioni, in particolar modo a Piazza del Plebiscito a Napoli contro l'autonomia differenziata. Ci sono appunto delle piazze anche a Roma, al Pantheon, dove va pure peggio, un centinaio di presenti con via via di senatori che raccontano quello che sta succedendo a Palazzo Madama. Venderemo cara la pelle, dice al microfono Francesco Boccia, che chiama all'appello verso il referendum che sarà la prossima mossa delle opposizioni, dopo che le Camere avranno apparato la riforma. Andiamo ancora avanti, verso la fine, i manifestanti chiedono a Boccia di garantire che l'Emilia Romagna di Bonaccini farà marcia indietro sull'autonomia, e lui: quelle intese nel 2018 sono preistoria, anche Bonaccini è d'accordo, le avevamo già affossate noi nel 2020 col governo Conte. Chiarimmo allora che per parlare di autonomia serviva prima un fondo di perequazione di 80 miliardi per garantire le regioni più deboli. Il Dem Alessandro Alfieri sbuffa col suo capogruppo: il nostro avversario è la destra, non siamo in piazza per criticare Bonaccini. In aula Calderoli è l'unico ministro presente, ascolta immobile le proteste e poi sorride. Il trino delle riforme è partito, il via libera del Senato dovrebbe arrivare già da domani. E quindi appunto insomma questa è un aggiornamento di un'autonomia differenziata proposta comunque già almeno dal maggio dello scorso anno, in cui appunto il cui obiettivo è quello della modifica degli articoli 116 e 117 della Carta Costituzionale, che come anche ricordava l'articolo stesso è, diciamo, fa parte del titolo quinto, quindi del capitolo tra virgolette che è stato quindi anche oggetto della riforma, è vero, durante insomma soprattutto per proposta del Partito Democratico, le quali appunto hanno l'obiettivo di spostare quelle che sono le questioni statali, in particolar modo all'autonomia regionale, quindi alla regionalizzazione, come appunto la salute e la scuola, quindi insomma come dicevamo un po' prima in apertura. Questo sicuramente ha portato anche a parlare di bilanci, a proposito appunto dei dubbi e delle conseguenze delle divisioni politiche economiche più che altro che produrrebbe l'autonomia differenziata. Ovviamente ci sarebbe un fortissimo dislivello tra quelle che sono insomma le regioni, anche banalmente tra lo stesso nord. Infatti mentre l'Emilia Romagna si attesterebbe la quota al 78,8% per quanto riguarda appunto il maturato, mentre invece la Lombardia è il 70,77%, decine di miliardi di euro sottratti al bilancio dello Stato, che ad oggi non ha previsto alcuna copertura finanziaria per la riforma. A questo punto il paese si ritroverebbe a scegliere tra emettere un nuovo debito pubblico e rinunciare al restringimento dei divari territoriali, una strada contraria a quanto previsto dalla Costituzione e dai trattati istitutivi dell'Unione Europea. E quindi, tra l'altro, anche come ricordava lo stesso articolo, questo produce, oltre che questo divario profondamente economico, che è insomma il punto focale in cui bisognerebbe appunto sempre di più concentrarsi, anche per capire, la regionalizzazione porterebbe anche ad un concetto morale, etico, che produrrebbe patriotizzazione, però nel considerare patria la regione, no? E quindi crescere a livello soprattutto locale e in divisione con il resto delle regioni.
Sì, diciamo che la specifico dell'autonomia differenziata rispetto a un processo di federalismo, di devoluzione dei poteri dello Stato alle amministrazioni locali, che è sicuramente una storia più lunga, che la contrattazione in questo caso avverrebbe tra singole regioni e amministrazione centrale, no? Esatto. Per cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna potrebbero stabilire in una trattativa, tra l'altro ancora non ben specificata, quali materie avvocare a sé, che lo si dica, cioè amministrare direttamente a livello regionale. Ovviamente quello che dicevi giustamente è che mentre c'è una storia del federalismo in questo paese, in cui mentre vengono trasferiti i poteri alle regioni e anche quindi le risorse necessarie per attuarli, cioè il gettito fiscale che viene trattenuto dalle amministrazioni del governo locale, in 20 anni d'approvazione del titolo quinto non sono mai stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni, cioè quel meccanismo di bilancio di questa devoluzione che avrebbe dovuto consentire comunque di garantire degli standard di qualità dei servizi pubblici erogati su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro questo è stato particolarmente evidente durante il Covid per quello che riguarda la sanità, in cui abbiamo visto reagire in maniera diversa i 21 sistemi sanitari nazionali frammentati per le 21 regioni del paese. È un dato che sulla questione sanitaria ha spinto a quello che eufemisticamente i giornali chiamano turismo sanitario, che altro non è che la costrizione a viaggiare per centinaia di chilometri per chi deve accedere a cure specialistiche o a interventi particolari e alla sfortuna di risiedere in una regione che ha un sistema sanitario devastato dalle difficoltà economiche complessive del governo regionale. Ne abbiamo parlato all'Ora di Buco ieri, che è la trasmissione di Onda Rossa che si occupa prevalentemente di scuola e del mondo dell'istruzione, proprio perché sulla scuola si gioca una parte significativa non soltanto dal punto di vista delle risorse economiche, ma anche dal punto di vista della determinazione dei programmi. Cioè a livello regionale potranno essere stabiliti programmi differenziati da scuola a scuola, e questo mi sembra abbia a che fare con la fine del tuo intervento, quando dicevi, no, a parte l'intervento di natura economica, c'è un tema anche di qual è la sovranità che si esercita in questo caso. Sì, evidentemente gli influssi dell'autonomismo veneto sembrano particolarmente, sì, significativi,
che tra l'altro appunto seguono anche la letteratura del partito della Lega Nord, oggi Lega, insomma, da Bossi a Salvini, con cui, come dire, anche attraverso gli slogan sono sempre cresciuti, e insomma non è un caso che si parla ancora, soprattutto adesso, di secessione dei ricchi, e anche questo slogan accompagna sempre la voce di Salvini, proprio perché la propaganda politica, il forte populismo e l'agenda politica della Lega Nord, della Lega, poi insomma almeno dai primi anni 2000, ecco, come dire, è sempre stata quella appunto di creare una coscienza regionale molto fortemente locale e spezzata, come dire, dal resto della penisola, ecco, dell'unità italiana.
E se questo è quello che succede a destra, diciamo che a sinistra non si ride. Veniva ricordato che il titolo quinto è stato, esatto, approvato da un governo di centrosinistra, ma soprattutto l'autonomia differenziata è promossa da 3 regioni, una di queste è l'Emilia Romagna, guida Bonaccini, a guida Partito Democratico, e quindi mentre la Schlein va in piazza al Pantheon per annunciare barricate contro questo tentativo di riforma, dove amministra e dove reputato conveniente questo tipo di riforma, c'è grande difficoltà, in particolare in Emilia Romagna, a partire da parte di Bonaccini, a rinunciare ai vantaggi immediati che darebbe anche dal punto di vista del consenso.
Thank you.
8.56, torniamo in voce dagli 87.9, siamo passati alle pagine degli esteri, che sono anche abbastanza corpose, e infatti passiamo immediatamente alla sezione internazionale del manifesto, a pagina 10 e 11, in cui c'è un lungo articolo di Francesca Luci sull'Iran e quelle che sono insomma le questioni geopolitiche, ma soprattutto delle ultime ore, quindi un aggiornamento. Anche l'Iran va all'attacco a Erbil per legittima difesa. I missili di Teheran sul Kurdistan iracheno, colpiti obiettivi legati al Mossad e jihadisti. La serie di azioni e reazioni militari persiste in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Paradossalmente ogni azione è giustificata dai suoi autori come legittima difesa per la sicurezza del proprio Stato o come deterrente per evitare ulteriori attacchi dalla parte del nemico. Una situazione insidiosa, perché un rapido deterioramento potrebbe verificarsi in qualsiasi momento su numerosi fronti. Gli Houthi cercano di mostrare la loro forza continuando gli attacchi alle imbarcazioni, dopo aver subito i raid angloamericani, che finora non hanno raggiunto l'obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Ieri, l'esercito USA, al fine di ridurre le capacità militari degli Houthi, ha effettuato nuovi attacchi nello Yemen contro le postazioni da cui partono i missili balistici antinave. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato la settimana scorsa componenti di missili balistici e missili da crociera di fabbricazione iraniana destinata agli Houthi su una nave a largo della Somalia. Secondo il CENTCOM, le analisi iniziali indicano che si tratta delle armi utilizzate per attaccare navi mercantili internazionali in transito nel Mar Rosso. Nel frattempo, il colosso petrolifero britannico della Shell and Qatar Energy, secondo la più grande esportazione di gas naturale liquefatto, hanno sospeso tutte le loro spedizioni attraverso il Mar Rosso a tempo indeterminato. Anche l'Iran si è attivato. Il generale Amil Ali Haidazeh, comandante della forza aerospaziale delle Guardie della Rivoluzione, ha confermato il lancio di 11 missili contro il centro affiliato del Mossad a nord-est della capitale del Kurdistan iracheno, Erbil, e di 4 missili contro il quartier generale affiliato ai jihadisti a Idlib, nel nord-ovest della Siria. È la risposta, afferma, ai crimini terroristici recentemente commessi dai nemici dell'Iran, facendo riferimento all'assassinio di alcuni comandanti dell'IRGC, del fronte della resistenza da parte di Israele. È l'operazione missilistica più significativa degli ultimi anni contro obiettivi al di fuori dei confini nazionali iraniani. Mohammed Shia al-Sudani, primo ministro dell'Iraq, ha parlato di pericolosa svolta di un'azione che indebolisce le solide relazioni tra Iran e Iraq. Per al-Sudani, si tratta di un evidente atto di aggressione contro l'Iraq, sottolineando che il governo di Baghdad si riserva tutti i diritti per intraprendere qualsiasi azione diplomatica e legale basata sulla sovranità del paese. Nasser Kanani, portavoce del ministro degli esteri iraniano, ha risposto che l'Iran, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli altri paesi, riserva il diritto legittimo e legale di affrontare in modo deterrente le fonti che minacciano la sicurezza nazionale e difendere la propria sicurezza. Quindi insomma, questa è una parte, non lo possiamo leggere tutto, però rimandiamo a chi fosse interessato o interessata all'articolo appunto a pagina 10, e poi anche le questioni che continuano anche riguardo alle pronunce all'AIA di Chiara Cruciati, accanto riguardo appunto alla questione sudafricana e dell'Unione Africana in generale, riguardo alla Palestina e Israele. In particolar modo, riferendoci appunto all'Iran, sicuramente la sintesi, il sunto è che quindi, diciamo, nelle ultime ore l'Iran ha attaccato alcune basi e, diciamo, anche alcuni territori, in questo caso minacciando anche l'Iraq al confine stesso con l'Iraq. Quindi è per questo che si parla ovviamente anche delle tensioni tra Iran ed Iraq, e ovviamente ci sono anche delle incertezze su quelle che è le condizioni civili, quindi le vittime della società civile che ancora sembra non essere riportate, al contrario insomma dei rappresentanti magari di milizie, di forze armate o di membri insomma di Mossad o comunque dell'ISIS. E in generale appunto, diciamo, è pervenuta immediatamente la condanna USA ovviamente a quelle che sono insomma gli interventi iraniani, e che già insomma però aveva già protagonista in realtà dell'escalation nella guerra, ecco, nelle tensioni in Medio Oriente. E in Iraq in realtà c'è sia questa, diciamo, tensione, no? Abbiamo parlato anche della sovranità nazionale che vuole l'Iraq, insomma già tensioni con l'Iran, ma anche in realtà la volontà ormai preistorica che l'Iraq ha di eliminare la presenza USA nel suo territorio appunto. Intanto continuano le esercitazioni militari, già in apertura lo dicevamo prima, che hanno degli effetti di cui, insomma, dall'altra parte del tavolo poi si parleranno anche di stampo economico, in particolar modo nello stretto di diciamo nello Yemen, quindi nel Mar Rosso, ma anche nello stretto di Hormuz, e come anche diciamo prima in apertura, ci sono dei rapporti tra Iran e Pakistan che, se non a livello politico, comunque a livello sicuramente religioso e anche in realtà economico, per quelle che sono le tratte commerciali, diciamo molte volte si sono trovati a parlare, ad avere appunto dei rapporti più o meno neutrali, ma comunque tendenti sempre anche verso l'amicizia, e quindi potrebbero allearsi anche contro, insomma, un continuo isolamento nei confronti appunto di USA, e quindi anche di conseguenza per proprietà transitiva ovviamente di Israele, come affiliandosi anche a quelle che sono le tensioni che ci sono e che sono ormai non soltanto dal 7 ottobre, anche da molto più tempo in Yemen, sì, ma in realtà soprattutto appunto in Libano. E quindi questo.
Sì, diciamo che tra gli effetti più discussi sui giornali del questo allargamento del conflitto in Medio Oriente c'è quello ovviamente dell'impatto sulla circolazione delle merci a livello globale, questo soprattutto per quello che sta avvenendo in Yemen, ma che poi, come abbiamo visto poc'anzi, coinvolge tutti gli attori territoriali e non solo. Al World Economic Forum di Davos questa è la preoccupazione principale di armatori industriali, ce lo racconta la stampa. La crisi del Mar Rosso spaventa Davos, con il blocco di Suez sarà recessione a metà ottobre, le prime avvisaglie, poi l'intensificarsi delle ostilità, infine l'escalation nel blocco navale per cargo e crociere. La crisi del Mar Rosso irrompe al World Economic Forum di Davos. Il rischio non è solo quello di un prolungato stop alle rotte mercantili, ma anche una prolungata tensione, come spiegato da più di un delegato statunitense presente al WEF, che potrebbe rallentare l'economia globale per mesi. La compagnia energetica Shell ha deciso di stoppare ogni passaggio dallo stretto di Bab el Mandeb tra Djibouti e Yemen, così come i mercantili di Maersk e MSC. I veterani dello shipping parlano di situazioni fuori controllo, gli economisti prospettano un periodo di nuove fiammate dei prezzi. Fondamentalmente si parla dello stretto che è l'imbocco per il Mar Rosso da sud, quello che consente poi di raggiungere lo stretto di Suez a nord, e che in questo momento non è considerato sicuro per le rotte dei grandi portacontainer, che la foto del portacontainer accompagna questo articolo sulla stampa. Ci sono previsioni differenti da parte dei delegati presenti dal forum di Davos, c'è chi mostra ottimismo auspicando che la situazione nel Mar Rosso possa tornare alla normalità in tempi rapidi, ma c'è anche chi dice abbastanza esplicitamente che non bisogna sottovalutare la situazione in corso, dal momento che l'economia è ancora molto fragile e rallentamento. Dello stesso avviso ad esempio il primo ministro del Qatar Al Thani, che dice che gli attacchi aerei statunitensi e britannici sugli Houthi nello Yemen non potrebbero contenere la crisi senza sforzi diplomatici. La situazione in Medio Oriente è una ricetta per un'escalation ovunque. Concentrarsi solo su sintomi e non trattare il vero problema, ovvero dare sollievo umanitario a Gaza per poter disinnescare tutto il resto. Gli statunitensi ovviamente non sono d'accordo, che invece continuano a preferire un atteggiamento più interventista. C'è una voce che chiede cautela, è quella di Adam Posen, presidente del Peterson Institute di Washington, che dice: l'attuale crisi tra Stati Uniti e Yemen, quindi Iran, può essere molto pericolosa, potrebbe costringere gli USA, il Regno Unito e gli altri alleati a essere più aggressivi, ma alla fine garantiranno la navigazione, ma a quale prezzo, si chiede? La stessa domanda che si stanno ponendo i colossi del Big Tech. Insomma, questo è un elemento che potrebbe determinare ulteriormente violenza, ulteriore accelerazione nella corsa verso il baratro a cui stiamo assistendo. E ovviamente c'è tutta l'ipocrisia del presidente del Qatar e dei delegati delle grandi multinazionali mondiali riunite a Davos, che sono interessati come sempre esclusivamente ai loro traffici e ai loro portafogli, anche di fronte alla strage in corso a Gaza, di cui può fregare veramente, veramente poco, e del rischio di un'escalation militare che sta devastando territori già fortemente provati da 20 anni di interventismo occidentale. Ma tant'è che il rischio è concreto e bisogna tenere conto anche di questo scenario. Torniamo in diretta dagli 87 Navi Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, stiamo dando notizie che vengono dagli esteri, abbiamo provato a farvi un quadro di quanto succede in Medio Oriente. Non scollegato da questo c'è lo scenario di politica interna americana, la notizia di ieri è il ritorno in pista di Donald Trump, incoronato oggi sui giornali di tutto il mondo come pretendente alla Casa Bianca per le prossime presidenziali. Direi che anche Biden, il presidente in carica, ha detto che sarà lui lo sfidante, cosa ormai eloquente visto i risultati nelle primarie repubblicane. Ci sono due articoli che secondo noi vale la pena guardare su questa notizia, che vengono uno dal Fatto Quotidiano con un'intervista a Lucio Caracciolo, che è il direttore di Limes, e che dice: USA 2024 vincerà Trump, Biden è il leader del declino. Parla il direttore di Limes: il presidente Dem sbaglia a delegittimare l'avversario, a parlare solo di politica estera. Gli chiede Salvatore Cannavò, il direttore di Limes Luca Caracciolo, sembra un candidato imbattibile, riferendosi a Donald Trump. Se il buongiorno si vede dai curiosi caucus dell'Ohio, direi di sì. Io non prenderei però rocolato queste strane assemblee che contribuiscono alle elezioni presidenziali. Tutto cospira oggi, e lo sottolineo, a immaginare una candidatura a Trump per la Casa Bianca, che significherebbe la sua vittoria, visto che dall'altra parte Biden è il presidente più impopolare di sempre. Secondo il New York Times, il legame tra Trump e il suo elettorato rappresenta l'unica forza politica durevole. Questo è ancora Salvatore Cannavò, l'intervistatore. Risponde Lucio Caracciolo: il problema è che Trump sembra a buona parte degli americani non soddisfatti per il proprio status, inteso in senso ampio, l'unica che possa rappresentare in funzione anti-elite, anti-Washington, anti-sistema. Dall'altra parte non si riesce a immaginare una candidatura che possa opporre a questa narrazione una contronarrazione efficace. Chiunque sia, verrà sempre visto come il classico esponente di quello che Washington, di quella Washington tanto odiata. E questi sono soltanto dei brevi pezzi dell'intervista di Lucio Caracciolo, che però ha il merito, tra le altre questioni, di collocare le prossime presidenziali USA in uno scontro che ha anche a che fare in maniera determinante con le condizioni di vita e col declino degli Stati Uniti dal punto di vista economico e politico. Il taglio che sceglie anche Stefano Lepri, che a pagina 27 della Stampa ci dice che l'inflazione aiuta Trump, diseguaglianze sociali che crescono, perlomeno restano ampie, troppe famiglie povere in difficoltà, finanza straricca e spesso pericolosamente stabile, strapotere delle multinazionali, almeno alcune di esse, nel mondo di oggi motivi per indignarsi non mancano. Eppure nelle scelte degli elettori di pressoché tutti i paesi la giustizia sociale sembra incidere poco. Donald Trump all'inizio del suo mandato nel 2017 fece colossali regali ai super ricchi all'interno dei suoi 1.500 miliardi di dollari di sgravi fiscali. Con le politiche di spesa pubblica di Joe Biden i redditi più bassi hanno recuperato un po' di distacco da quelli alti, benché l'inflazione abbia intaccato tutti. Eppure, come si è visto in Ohio, il consenso per Trump va a gonfie vele. Non che manchino le proteste per motivi economici, come mostrano gli agricoltori tedeschi in questi giorni, ma il malcontento non viene quasi mai inquadrato nella contrapposizione tra ricchi e poveri. La precedente gestione del PD veniva accusata alla sinistra di aver dimenticato i deboli, ma almeno alle prime prove il voto Elly Schlein si concentra ancora più nella ZTL delle grandi città. Da diversi anni i politologi avvertono che i confini tra destra e sinistra sono cambiati. Lo stesso Piketty, l'economista francese attentissimo alle disuguaglianze e coautore di uno studio straordinario, da cui risulta che il livello di istruzione spiega le scelte di voto assai più del livello di reddito. La popolarità della destra tra i redditi bassi è stata sia esaltata dal problema immigrazione, ma già fin dal 65 in Francia e dall'85 negli Stati Uniti, nell'elettorato della sinistra i più istruiti sono divenuti più numerosi dei meno ricchi. Questo è un articolo che in qualche maniera, per quanto trasudi anche un certo elitismo, per rimanere nel lessico dei tempi populisti in cui viviamo, al merito, secondo chi ve l'ha letto, almeno di riflettere sulla natura di classe del posizionamento elettorale negli Stati Uniti e non solo. Comunque sembrerà paradossale quella che molti miliardari, che spudoratamente ha sostenuto dal punto di vista fiscale e economico la propria classe d'appartenenza, riesca a essere anche l'interprete del sentimento di frustrazione delle classi medie e basse negli Stati Uniti verso una politica nazionale che evidentemente non riesce a garantire gli standard di vita che avevano conosciuto i propri genitori. Questo è Donald Trump, torna sulla scena, lo fa da protagonista, ve ne sapremo dare conto ancora nei prossimi mesi.
E sul filo degli esteri continuiamo anche sempre dal manifesto, che apre, insomma, come anche avevamo anticipato, sul rieccolo, quindi sull'elezione trumpista. Se il 2024 ci riporta di nuovo American First, l'Europa sarà sola ancora più di prima. Questo, insomma, è l'incipit dell'articolo che si trova sul manifesto, insomma, che però riprende la questione di Trump e quindi le elezioni di Trump da un punto di vista sicuramente più europeista, quindi cosa ne pensa l'Europa esattamente, l'Unione Europea. Alexander De Croo, il primo ministro belga che assicura la presidenza semestrale del Consiglio Unione Europea a Strasburgo di fronte all'Europarlamento, incide 27: non dobbiamo avere paura, dobbiamo far fronte all'eventualità temuta nelle capitali europee di una nuova vittoria di Donald Trump, che dopo il risultato della primaria in Iowa. Per far fronte, De Croo incita a un'Europa più forte, più sovrana e più fiduciosa in se stessa. Il primo ministro belga ha ripreso i termini di un discorso che nel 2017 aveva fatto la cancelliera Angela Merkel, sempre più in reazione a Trump. In commissario al mercato interno Thierry Breton ha rivelato che nel 2020 Trump ha affermato che mai sarebbe venuto in aiuto dell'Europa in caso di attacco militare, e questi giorni a Berlino cresce la preoccupazione per un possibile attacco russo già nella prossima estate contro alcuni paesi e non più solo in Ucraina. I dirigenti dell'Unione Europea premono per aumentare gli aiuti militari all'Ucraina, mentre le opinioni pubbliche cominciano a manifestare la stanchezza. Ursula von der Leyen, che non ha ancora dichiarato ufficialmente se intende ripresentarsi come candidata per un altro mandato di 5 anni alla presidenza della Commissione dopo le elezioni europee, ha ricordato che l'Ucraina ha bisogno di un finanziamento prevedibile per il 2024, mentre una decisione dovrà essere presa al Consiglio Europeo del 1 febbraio per 50 miliardi su 5 anni. Promesse dai 27, ma bloccati sul veto dall'Ungheria al vertice dello scorso dicembre. Per il via libera Viktor Orban ora chiede che sui finanziamenti ci sia un voto ogni anno, conservando un potere di ricatto già esercitato a dicembre. Da Davos il presidente Zelensky ha lanciato il suo appello all'Europa: i partner conoscono i nostri bisogni e in quale quantità. Giovedì il Parlamento Europeo deve votare una risoluzione per aumentare gli sforzi nella fornitura di armi all'Ucraina. I principali gruppi politici a Strasburgo hanno firmato un testo comune per assicurare un sostegno militare durevole a lungo termine all'Ucraina. Un europarlamento tedesco del PPE ha chiesto al suo governo di togliere il veto sulla consegna a Kiev di missili a lunga gittata Taurus. La presidenza belga ha ricordato che l'Unione Europea dall'inizio della guerra ha finanziato l'Ucraina con 27 miliardi di euro, ha consegnato 300.000 proiettili per obice, oltre a 3.300 missili. Questo, insomma, è l'articolo, uno spiraglietto che si trova appunto a pagina 10 e a pagina 1, scusate, riguardo appunto alla posizione appunto che ha l'Europa rispetto all'America, e per quanto riguarda appunto i finanziamenti che mai sono mancati e mai mancheranno sicuramente nel sostegno militare a lungo termine nella guerra in Ucraina. Sicuramente appunto una delle preoccupazioni che è stata posta e che abbiamo letto all'inizio dell'articolo è la questione dell'American First, una delle principali politiche, diciamo, di isolazionismo che l'America a livello storico ma anche a livello appunto attuale ha sempre portato avanti, e che è la maggiore preoccupazione. Non è un caso, insomma, che diciamo lo stesso Trump, per esempio, è stato il portavoce di questa American First, quindi diciamo di appunto isolazionismo che comprende anche magari una non totale assenza, però sicuramente una riduzione degli aiuti militari. In particolar modo l'America è sempre stata vista soprattutto dall'Europa come anche la portatrice e in particolar modo appunto la sostenitrice degli aiuti economici finanziari, soprattutto per le operazioni belliche. Basti ricordare anche della volontà, ecco, di Kennedy durante gli anni negli anni 60, durante insomma il periodo della guerra fredda, della volontà insomma di creare questi Stati Uniti d'Europa, quindi letteralmente ha con un doppiare il funzionamento politico, economico e anche militare attraverso insomma numerosi patti, accordi e alleanze con l'America, ecco. E a proposito di questo rimandiamo anche un articolo che non abbiamo avuto il tempo di leggere, che si trova a pagina 28 e 29 sempre della Stampa, che parla anche sempre in realtà su questo su questa scia. Prende la parola insomma una serie prendono la parola una serie di voci, tra cui Friedman, parlando quindi e dipingendo sempre il punto di vista sicuramente europeo e occidentale riguardo a quello che è questo cambiamento dell'ordine mondiale, che secondo appunto il geopolitico si verrà a prospettare con la nuova elezione di Trump, con le politiche interne ed estere ovviamente di Trump e quindi dell'America, soprattutto in un periodo in cui diciamo ci sta anche l'escalation nel Medio Oriente. Non so se dall'altra parte c'è qualcosa, se no possiamo portare un breve stacco musicale e poi continuare anche con la cronaca locale.
No, sì, l'unico commento mi viene da fare è che questo articolo che leggevi mette in luce come la chiave di lettura proposta dai giornali di uno scontro tra la democrazia e l'autoritarismo quando parliamo delle presidenziali americane è molto scivoloso, perché se è in dubbio che Trump abbia delle vene autoritarie e rappresenti il peggio del peggio, e non sta qua a noi ribadirlo, soprattutto per quello che riguarda le politiche razziste che ha promosso, razziste e patriarcali che ha promosso durante la sua presidenza, vedendo cosa fa il Partito Democratico dal punto di vista internazionale, gli scenari di guerra che ha fomentato e incentivato in questi anni, insomma, dalla padella alla brace. Thank you.
fear.
Questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la lettura dei quotidiani di oggi, mercoledì 17 gennaio. Passiamo a alcune notizie che vengono riportate a pagina 6 del Manifesto. La prima è quella che riguarda l'apertura del processo per l'omicidio di Fausto Iaio, l'apertura che segue alla lettera inviata dal sindaco di Milano Sala alla procura. Ce lo racconta Mario Di Vito, che ci dice: la giustizia a tempo scaduto per la morte di Fausto Iaio, un'inchiesta riaperta senza elementi nuovi dopo la lettera del sindaco, esulta la destra. Mario Di Vito affida all'avvocato Davide Stancanella il commento di quanto avvenuto nella giornata di ieri. Una mossa un po' demagogica: se in assenza di fatti nuovi, commenta l'avvocato Davide Stancanella, uno dei massimi esperti della storia d'Italia durante gli anni del terrorismo e della violenza politica, il tutto prosegue, sembra destinato a finire nel nulla, per quanto sia lodevole dal punto di vista storico, perché non si è mai riuscito a individuare gli autori dell'omicidio. E, tra l'altro, a mezzo social ha esultato invece la russa: l'auspicio è quello di riuscire ad avere al più presto giustizia per le famiglie e per la memoria dei due ragazzi. Non è un mistero che diversi parlamentari della maggioranza in testa Rampelli da tempo chiedono una commissione d'inchiesta su quella che cinematograficamente chiamano gli anni di piombo, e i tempi adesso sembrano maturi per farlo davvero. Questi, insomma, sono alcuni degli estratti di articolo di Mario Di Vito, che ovviamente ricorda come in realtà la matrice, come si è solito chiamarla adesso, dell'omicidio di Fausto Iaio fu ricostruita da una lunga inchiesta fatta dai compagni e dalle compagne di Milano, in particolare il ruolo che ebbe Radio Popolare nel ricostruire la vicenda, il ruolo che ebbe il dossier Eroina, redatto anche da Fausto Iaio, a cui Fausto Iaio parteciparono, che denunciava la commistione di interessi tra i spacciatori d'eroina e fascisti, che spesso erano le stesse persone nei quartieri popolari di Milano, ma non solo, anche a Roma fu la stessa dinamica, e che fu probabilmente il motivo per cui Fausto Iaio furono eliminati, contro inchiesta dei compagni che puntava ad alcuni membri dei NAR come esecutori materiali dell'omicidio. L'articolo del Manifesto va oltre, diciamo, una lettura semplicistica che può portare sicuramente a soddisfazione per il fatto che una vicenda tanto grave non venga archiviata e che si cerchi ancora, anche se per via giudiziaria, di ricostruire in qualche maniera una verità ufficiale. Sottolinea invece come questa sia una partita di giro per la destra di governo, tanto che sia Rampelli che la russa esultano, per riaprire più complessivamente il fronte del giudizio storico e giudiziario sugli anni 70. È una vicenda che abbiamo, che fa il paio con quanto abbiamo visto rispetto agli anniversari della strage di Bologna, la vicenda di Graziella De Paolo e Italo Toni, il tentativo della destra di pulirsi dalle accuse più infamanti, c'è la comprovata partecipazione al periodo stragista in collaborazione con le forze eversive e più bieche di questo paese, in particolare i servizi segreti militari. Questo quindi ci porta a non essere assolutamente felici della notizia che arriva da Milano, a cui anche il sindaco Sala si è prestato. L'altra notizia, volevamo leggervi nel manifesto, invece riguarda Ilaria Salis. Ilaria Salis, per chi non lo sapesse, è detenuta in un carcere di Budapest, arrestata con l'accusa di aver partecipato a un'azione antifascista, e ormai in condizioni molto 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 gravi di detenzione. È uscita ieri una sua seconda lettera dal carcere, che dà qualche dettaglio in più sulle condizioni a cui è costretta. In cella con il guinzaglio, Ilaria Salis scrive ancora dal carcere di Budapest, dove soggiorna ormai da 11 mesi. Ilaria Salis è tornata a scrivere ai suoi avvocati, 13 pagine per raccontare un'altra volta le tremende condizioni della sua detenzione, in attesa dell'appuntamento del prossimo 29 gennaio, quando comincerà il processo in cui dovrà rispondere dell'accusa di aver aggredito insieme ad altri due neonazisti accorsi in Ungheria per celebrare la memoria di una battaglione dell'SS. Salis affronterà tutto questo da dentro una cella di transito, ovvero grande come un armadio, con le manette, un cinturone legato alle manette e un'altra manetta a cui è attaccato un guinzaglio dentro la prigione di Budapest. Per il resto la vita procede come sempre, con la situazione alimentare che viene raccontata come catastrofica. Si legge nella lettera: mi hanno detto che qui in Ungheria, nel questionario rivolto ai donatori di sangue, chiarano anche se sia stato in carcere negli ultimi 6 mesi. Significa che anche il sistema sanitario ungherese è a conoscenza della malnutrizione e delle condizioni sanitarie all'interno del carcere. Dal punto di vista giudiziario, Salis era stata in principio accusata di lesioni contro un membro della comunità, una formula che di solito si usa per i casi di discriminazione nei confronti di minoranze etniche o religiose. In questo caso il concetto era stato allargato fino a comprendere anche i neonazisti. Nel corso della fase istruttoria però l'aggravante è caduta, è da 24 anni di condanna che rischiava. Adesso la 39enne italiana può prenderne al massimo 16, e già le è stato proposto un patteggiamento a 11, rifiutato. Le due vittime, oltre a non aver mai sporto denuncia, hanno riportato lesioni guarite in 6-8 giorni. Un fatto del genere in Italia interesserebbe un tribunale solo dopo una querela di parte, e si configurerebbe come un reato di lesioni lievi. La sproporzione tra la dimensione del fatto contestato e quella della condanna potenziale è palese, per quanto a partire dal comitato in sostegno di Ilaria Salis, nato la settimana scorsa, e molti chiedono al governo italiano di intervenire quantomeno per rispondere, per riportare la donna in patria. Tra l'altro, insomma, a fianco alla vicenda di Ilaria, su cui è giusto e necessario mantenere l'attenzione, c'è quella di Gabriele, che è un compagno agli arresti domiciliari a Milano, in attesa che il tribunale si pronunci sulla richiesta di estradizione verso l'Ungheria per le stesse accuse, per i fatti della stessa giornata. Una vicenda su cui, come Onda Rossa, abbiamo più volte aperto i microfoni, anche, ma non solo, per raccontare il corteo che sabato scorso c'è stato nella città milanese in solidarietà a Ilaria e Gabriele, di cui sicuramente vi continueremo a parlare nelle prossime settimane. Forse questo era l'ultimo articolo che leggiamo dalle cronache nazionali, per spostarci a vedere un pochino quello che succede a Roma nelle cronache locali dei quotidiani.
them, and now you're one of us.
Torniamo in voce, 9.39, siamo, come diceva, dall'altra parte del tavolo, diretti verso la conclusione di questa abbastanza appunto movimentata rassegna stampa. Qui davanti abbiamo le cronache locali. Diciamo che dopo uno sguardo Corriere della Sera e Repubblica non mentono mai, diciamo che cioè non deludono mai, più che altro perché sono sempre sulla loro stessa linea, anche con titoli abbastanza appunto simili. Comunque a pagina 7 della cronaca di Roma del Corriere, come anche riporta la Repubblica, in realtà nella cronaca di Roma si parla del liceo Tasso, il preside 32 docenti, basta con i figli protetti dai padri, sanzione agli occupanti, la replica di Biase, Foschi e Fassina, pressioni illegittime. La polemica sulle sanzioni proposte dal dirigente scolastico nei confronti degli studenti che hanno occupato il liceo Tasso va avanti a colpi di comunicati sul profilo Instagram del collettivo e attraverso una nota diffusa ieri dai vertici dell'istituto. Nella lettera firmata dal preside Paolo Pedullà e da 32 insegnanti si denuncia la strumentalizzazione di un fenomeno e le occupazioni che da anni appare triste, ripetitivo e vuoto a chi lo osservi senza pregiudizi ideologici. Questo è un virgolettato appunto del corpo docenti e appunto del preside. Tra le altre si stigmatizza la decisione presa nell'ambito dei collettivi politici da un manipolo di studenti che impone la scelta a tutti gli altri. Nottetempo entra a scuola bloccando la didattica curriculare a vantaggio di lezioni tenute da ospiti più o meno famosi e corsi su fumetti, fotografia, burraco tenuti da sedicenti rivoluzionari. Quindi questa diciamo è la definizione che passa in rassegna da parte appunto dei dirigenti scolastici, ovviamente anche nella stampa mainstream italiana. L'epilogo della protesta, scandita da musica, balli, birra e spritz, culmina nella conta dei danni, che con il dispendio di denaro pubblico per sanificare i locali. Nel difendere la linea del rigore condivisa dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, si sottolinea che il provvedimento è previsto dal regolamento d'istituto approvato da tutti gli organi collegiali e che il 5 in condotta riguarda soltanto 170 studenti su 1000. L'insufficienza inoltre non equivale a una sentenza di bocciatura, dal momento che il voto di condotta a giugno sarà il risultato del comportamento all'interno dell'anno scolastico. In alcuni passaggi vengono chiamati in causa esponenti politici che nei giorni scorsi hanno difeso i ragazzi, dal segretario romano del PD Enzo Foschi, secondo il quale l'occupazione sarebbe l'unico modo per manifestare un disagio e porre domande, alla deputata Dem Michela Di Biase, critica nei confronti di un approccio ritenuto repressivo. E però le parole più dure sono per l'ex deputato di Sì, Sinistra Italiana, Stefano Fassina, che sebbene non fosse d'accordo non ha impedito alla figlia di partecipare in nome di un obiettivo educativo primario, la maturazione del dovere e della responsabilità delle proprie scelte di vita. Se non fosse che Pedullà e gli altri 32 firmatari lo incalzano, non sarebbe stato meglio che un genitore che ha un ruolo politico si limitasse a svolgere tra le mura domestiche il ruolo del padre? E ancora, come mai l'interesse mediatico è rivolto a un liceo ben frequentato mentre nessuno si è indignato per i provvedimenti prese al liceo Archimede o all'Aristofane? I figli smettano una buona volta di essere protetti dai padri. Gli studenti del collettivo ribattono su Instagram: ciò che ha attirato l'attenzione della stampa, dal Ministero dell'Opinione Pubblica, non sono state le nostre richieste, il nostro dissenso, bensì il modo in cui è stato espresso la repressione non educativa ma punitiva, e per venerdì annunciano un sit-in silenzioso davanti alla scuola. Quindi diciamo questa in realtà purtroppo è sempre lo stesso scenario che vediamo ormai da anni e anni, sicuramente insomma in questi ultimi anni anche con i governi che ci sono stati diciamo la repressione è stata sempre più, come dire, gratuita e anche sempre più voluta rispetto agli altri, quindi gli altri anni, e la situazione insomma è abbastanza drammatica, soprattutto per quelle che sono sempre le risposte che i dirigenti, in questo caso i dirigenti scolastici, ma anche appunto lo stesso governo, il ministero, danno agli studenti, cioè di base nulla, cioè si dialoga sostanzialmente con un muro. Vediamo come anche si scriveva nel comunicato del collettivo del Tasso, e in realtà anche del Righi, visto che l'ambiente è pressoché lo stesso, comunque cioè, la risposta è sempre soltanto la repressione. Si parla appunto di questioni, diciamo, di danni pubblici, quando diciamo i danni pubblici sono non sono a causa, ecco, delle di un'irruzione che il più delle volte, insomma, può essere anche un'irruzione senza relativi gravi danni, ecco, quanto appunto di una mancata cura e di una negligenza appunto strutturale che poi porta le scuole a disastri molto più gravi, appunto, di un'irruzione, quali appunto sostanzialmente quello che abbiamo, che conosciamo bene, da questi microfoni se ne è parlato più volte: malfunzionamenti, finestre rotte, mancato riscaldamento, acqua che perfora, insomma, dalle pareti, diciamo anche una condizione, possiamo dire, sanitaria, tra virgolette, nel senso di diciamo di mancate pulizie anche all'interno di corridoi e degli ambienti scolastici, nelle aree che respiriamo e che abbiamo sempre respirato, questo negli istituti scolastici dei licei, quindi insomma di quelli che sono gli ambienti medi e superiori, ma anche appunto nelle università stesse. Sicuramente la risposta è sempre quella di appunto una repressione che non vuole ascoltare anche quella che è, da una parte, la partecipazione che viene dal basso, dei collettivi che non sono, insomma, soltanto composti da 170 persone come qua si vuole dire, ma diciamo in cui c'è una grandissima partecipazione, e questa stagione, diciamo, lo ha anche dimostrato attraverso un'occupazioni diciamo anche simultanee di più di 10 scuole, diciamo, nella stessa settimana almeno, e quindi soprattutto appunto non ci si concentra mai su quelli che sono gli effettivi disagi che possono essere sia strutturali sia economici, ma soprattutto anche didattici, ecco, in cui si lamenta, sì, Roma, la città, una delle città in cui sicuramente ci sta una presa di posizione che può essere anche più come dire ascoltata, tra virgolette, perché diciamo c'è questa questione della capitale, no, anche del confronto diretto, anche per vicinanza fisica al Ministero, al MIUR, rispetto magari a delle altre scuole e a degli altri istituti e delle altre realtà, che comunque, insomma, però non porta soltanto appunto ulteriori militarizzazioni e soprattutto anche una sorta di veto, una sorta di silenzio assordante anche sulle questioni di minacce di gruppi neofascisti che appunto ripetutamente hanno minacciato le scuole, in particolar modo del Righi e del Tasso. In realtà in giro per tutta la città ci sono appunto movimenti appunto di rifondazioni fasciste, ecco, che agiscono inosservate, in cui appunto ancora il governo, ma anche in realtà molti altri delegati di partiti politici, sia a destra che a sinistra, non hanno mai preso la parola e non hanno mai effettivamente mosso un dito per appunto attuare delle vere e proprie come dire operazioni, ecco, a riguardo. Questo è quello che ci sta sul Corriere. Diciamo che poi in prima pagina, a parte la questione del Tasso, che chi fosse interessato, non abbiamo letto tutto, però si trova a pagina 7, poi ci sta un'altra notizia, insomma la notizia un'altra notizia importante del via di Mourinho con i tifosi divisi, ma De Rossi è uno di noi, giallorossi shock, Friedrich contestati, con questa faccia di De Rossi che sicuramente dall'altra parte del tavolo
malcelata nel commentare queste notizie.
Vabbè, tu ne potresti parlare meglio,
corto, raccontando invece che sui giornali di oggi, in realtà anche sulle cronache nazionali, si parla di Roma soprattutto a partire dagli episodi di cronaca che hanno scandito le ultime giornate: un omicidio a Corviale, l'assassino, l'esecuzione di un ragazzo di 14 anni alla metro Finocchio. Su questa esecuzione del ragazzo di 14 anni, Alex, di cui conosciamo il nome, interviene Valentina Petrini sulla Stampa con un lungo paginone dedicato a questo, ma ci sono articoli anche sul Messaggero Nazionale. Devo dire che i toni sono sempre quelli che accompagnano purtroppo le vicende di cronaca che avvengono nelle periferie romane. Ci dice Valentina Petrini che c'è la suburra di Alex nella borgata romana Finocchio, dove è cresciuto il 14enne, ucciso fra guati, droga e ville abusive di famiglie dedite allo spaccio, e ora gli abitanti si ribellano, in periferia siamo ghettizzati. Diciamo, non si riesce a rinunciare né alle vocazioni delle fiction di Netflix per parlare delle periferie romane, in questo caso suburre, né a fare un ritratto folcloristico degli abitanti, nonostante poi in realtà i virgolettati che riporta l'articolo a più riprese chiedano proprio di non fare questo. Ci sono ad esempio le insegnanti delle scuole che della scuola che Alex frequentava, davanti alla quale la giornalista si reca, che dicono abbastanza esplicitamente che non vogliono contribuire a questo tipo di narrazione. Dicono che è una narrazione che contribuisce a ghettizzare chi abita nelle periferie. Le cose da dire sarebbero tante, ma è tutto inutile quando ancora c'è il sangue caldo di un innocente sull'asfalto. E provano anche a ricondurre, almeno per quello che ci riporta la giornalista, la condizione di vita di Borgata Finocchio ha delle cose strutturali, alla mancanza di servizi e di spazi, e non tanto a un tratto antropologico che caratterizzerebbe le borgate romane. Ma appunto tutto questo scompare dentro paginone intere dedicate al dipinto di luoghi infernali in cui mostri urlanti si contendono lo spazio per lo spaccio, uccidendosi a colpi di pistola in mezzo alla via.
E allora non c'è più niente? Che dici?
Non lo so, io no, ho finito così.
Va bene, allora sono le 9:49, minuti primi. Se tu sei d'accordo, noi chiudiamo qui la rassegna stampa di La Tenda Rossa di questo mercoledì 17 gennaio. E quindi niente, insomma, se vuoi salutare.
Ciao.
Ciao. Ok, ciao.